E altra presenza importante, che è tante cose, è Franco Bosello, che noi conosciamo, professore, ma non più professore, che come mai di solito rimangono a fare i professori fino a 80 anni, 90 anni, lui ha deciso di lasciare prima e dedicarsi tanto all'UNICEF e dedicarsi molto ad azioni concrete sul campo di cooperazione internazionale. E questo è il tema che il professor Bosello affronterà, l'equità declinata secondo le azioni, i temi della cooperazione allo sviluppo, che per inciso sono stati ben introdotti proprio nella prima relazione di Gianfranco Rottigliano, quando tra l'altro le slide assolutamente aggiornate e anche di facile lettura, non sempre così, che ci hanno dato proprio un quadro di cosa sta succedendo sui fronti più caldi delle attività di cooperazione. A lei, professor Bosello.
Grazie. A me risulta che sto ancora insegnando, ma se c'è qualche novità diversa è una provocazione. E poi vorrei anche dire, sottolineo questo aspetto, che se uno studente studia poco può darsi che dipenda dal professore. Così siamo pari, visto che... Detto, è stato il mio allievo Carlo Torvecchiato, per cui posso anche permettermi certe confidenze.
È tutto casuale, no? Perché
tempi duri per gli economisti, io sono un economista. Peggio ancora se sono economisti professori di università, e io sono ancora professore di università. Peggio ancora se portano il Loden, e io oggi sono venuto con una cosa che non è il Loden, ma normalmente porto il Loden. Quindi tempi durissimi. Quindi tempi durissimi per questi 20 minuti, 15 minuti di chiacchierata con voi. Spero che abbiate un occhio di riguardo per la situazione generale nella quale io ho accettato di inserirmi. Quando si parla di equità, o per quanto riguarda l'economista, si parla fondamentalmente della equità distributiva. Già la seconda metà del Settecento, il 1700, i padri dell'economia ponevano le domande fondamentali per la ricerca economica, per l'analisi economica, e le domande fondamentali erano tre: quali beni produrre? E questa domanda è molto carica di etica. Un premio Nobel come Samuelson dice non è la stessa cosa che produrre grano o produrre cannoni, per esempio. Poi, oltre che quali beni produrre, come produrli. E qui c'è tutto il mondo della competitività, della capacità tecnica, della produttività, dell'efficienza. Terza domanda fondamentale: per chi? Per quei gruppi marginali cui si è fatto cenno negli interventi precedenti, per tutti, per alcuni disinteressandosi degli altri. Nel per chi sta il problema della equità. Tutto si tiene, ovviamente, tutto si tiene, però soprattutto per chi. I classici, peraltro, non si interessavano, vedete che c'è equità, sviluppo, cooperazione, non si interessavano tanto di sviluppo, non perché a loro non interessasse lo sviluppo dei singoli e delle comunità, ma perché per i classici, e alcuni oggi ritengono ancora di ragionare con quei criteri anche con decisioni politiche importanti, bene, i classici pensavano che lo sviluppo era comunque garantito dal mercato. E il mercato era, e alcuni ritengono, è tale da garantire comunque, sempre, automaticamente, la piena occupazione, che è il massimo dello sviluppo. Allora, l'equità sta in quel per chi, e lo sviluppo noi sappiamo che non è garantito automaticamente, il per chi. Allora, un excursus rapido, una cavalcata insieme con delle immagini che sono grafici, numeri, per cui mantengo la mia fede e identità di economista, vi darò i numeri, va bene, però cose rapide, spero che non lasciano un segno troppo indelebile da non digerire questa sera, non dormire questa notte. Primo riferimento generale: prendiamo un gruppo di popolazione 950 milioni dei cosiddetti paesi meno avanzati, sono 50 paesi meno sviluppati degli altri. E poi prendiamo un altro gruppo, i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 968 milioni, 34 paesi, dentro ci siamo anche noi, i più sviluppati. Quindi sono due ammassi insieme, gruppi di popolazione confrontabili. Qual è il reddito pro capite dei primi? $1,350 all'anno. Cosa vuol dire sostanzialmente? $3-4 al giorno. Stanno anche bene, perché alcuni hanno un reddito più basso, $1 al giorno. L'OCSE, noi, mediamente, $32,000 all'anno. Vuol dire che il gruppo più marginale, un miliardo di abitanti, rispetto al miliardo che sta meglio, è più povero di 2.300% nel confronto. È una cosa abissale, una cosa abissale. Dentro queste popolazioni ci sono i bambini. Siamo in un contesto UNICEF, ho pensato di inserirvi anche qualcosa che mi aiuta. Bene, quello che ci interessa sono le curve, questa che non so, io direi che è turchese, non so come si veda, e questa che direi che è gialla e non so come si veda.
Così.
Questi due colori, il turchese ha fatto parte di un litigio con mia moglie prima ancora di sposarsi, perché io dicevo che il turchese era azzurro, lei diceva che era verde, e per lungo tempo, guarda, siamo arrivati al punto quasi della rottura, ogni tanto lo dico perché è vero, ma poi alla fine siamo messi d'accordo che è turchese. Conclusione, se partiamo dal 1950 e ci proiettiamo al 2050, siamo felicemente sposati, abbiamo superato, il turchese ci ha unito di più, siamo felici, siamo tranquilli. Allora, se guardiamo l'incremento della popolazione dei bambini che appartengono a questa area, che è quella che ha il reddito più basso, e quest'area che è quella della fascia di chi ha un reddito medio ma verso il basso, arriviamo ad avere questo più questo, una tendenza in aumento, e nell'insieme sul totale, si va da qua a qua, siamo a oltre i 2/3 della popolazione mondiale di bambini che entro il 2050 vivrà con 4, 3, 2, $1 al giorno al massimo. Allora, già vediamo che non c'è una grande equità, no? E questo conferma con un'altra fotografia, un'altra ottica, quello che è già stato detto da Tigliano egregiamente e dalla carissima amica che mi ha preceduto. Ma guardiamo con l'ottica che non è solo dell'economista, i disastri naturali. I disastri naturali dovrebbero andare a caso. Disastro naturale, una volta a Venezia, qua alta, una volta a Rovigo, alluvione, una volta a Milano, a Roma, la neve, cioè, doveva andare a caso. Bene, non vanno a caso i disastri naturali, colpiscono soprattutto le popolazioni di paesi in via di sviluppo. Questo puntino nero, questa righetta nera, sono le popolazioni di paesi sviluppati colpiti dal 75 a oggi, 2004, dai disastri naturali. È un crescendo, ed è un crescendo per i paesi in via di sviluppo, per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo. L'esposizione al rischio di un disastro naturale è quello che vediamo segnato qui, a destra. La parte nera è quella che interessa a noi, siamo ricchi e poco sottoposti al rischio del disastro naturale, e la stragrande maggioranza invece sono gli abitanti dei paesi in via di sviluppo. Mutamenti climatici, come tendono, e la proiezione al 2080, tutti voi arriverete a quella data, va bene, e la proiezione, mutamenti climatici, quanto danneggeranno l'agricoltura? Tanto poco che sia, e sarà molto, ma danneggerà soprattutto l'agricoltura dei paesi in via di sviluppo. questa la meta del mondo sarà, vedete, colpirà in negativo gran parte delle agricolture dei paesi del mondo, pochissimo, anzi migliorerà la situazione, come i mutamenti climatici, saranno danneggiati i paesi sviluppati, saranno colpiti soprattutto i paesi in via di sviluppo. Quando l'agricoltura è povera, si è già parlato, accennato, la malnutrizione, no? Non c'è una buona nutrizione che ti garantisca la quantità di zinco sufficiente, la vitamina A sufficiente, eccetera. Quelle che sono le malattie per carenze da micronutrienti. Bene, il 10% va a colpire carenze di micronutrienti i bambini. Abbiamo visto 2/3 sono i bambini. Se poi prendiamo il ferro, carenza di ferro, il 20% di decessi annui per la mortalità materna. Quindi in sostanza fare riferimento alla dinamica casuale dei disastri naturali, alla dinamica della tendenza del reddito dei paesi in via di sviluppo e così via, troviamo che non c'è equità, ma sono colpiti, già è stato detto per altri versi, soprattutto i paesi in via di sviluppo e soprattutto i bambini che appartengono a quei paesi. Io ho messo un'altra slide solo per spostare un momento l'ottica, anche se poi per certi versi la abbandoniamo. Sarebbe interessante allargare l'insieme degli indicatori, e qui un altro indicatore per esempio è quello della penetrazione di internet. Voi sapete che la penetrazione di internet è un indicatore molto utile per evidenziare quanto si sia interconnessi a livello mondiale, ed è una connessione che ti garantisce partecipazione, che ti garantisce identità, che ti garantisce empowerment, eccetera. Bene, se nel Nord America abbiamo il 78%, va bene, nell'Asia abbiamo il 23%, in Africa abbiamo l'11,4%. Allora c'è un altro elemento di iniquità che blocca la possibilità di partecipare al futuro con consapevolezza, con capacità decisionale, con coinvolgimento e così via. Bene, questa è la slide più pizzosa, abbiate pazienza, ancora un minuto, ed è quella che fa riferimento non soltanto e non tanto al reddito, come avevamo detto prima, ma fa riferimento all'indice di sviluppo umano. Questo indice ormai riassuntivo che prende insieme la speranza di vita alla nascita, come dire, qual è la qualità della vita, qual è il mio accesso ai farmaci, qual è il mio accesso ai servizi sanitari, quanto posso vivere a lungo, nel senso che è una qualità della vita buona, questo è il primo indicatore. Poi c'è quello dell'accesso all'istruzione, e come dire, va bene, vivrò a lungo, ma quale livello di consapevolezza, quali sono le mie chiavi di lettura della realtà che mi sta intorno, quanto la mia chiave di lettura la so mettere a confronto con quella degli altri, l'accesso all'istruzione. Infine anche, non c'è dubbio, l'indicatore del reddito, cui avevamo fatto riferimento prima. Bene, l'indice di sviluppo umano, eccolo qua, al 2010, che è il dato che consente il confronto fra queste due aree, più recentemente non avevamo la possibilità di confronto. Al 2010 l'indice di sviluppo umano per l'area qui 50 paesi meno avanzati è pari a 0,386 massimo euro, e per l'area OCSE 0,879, cioè l'indice di sviluppo umano è addirittura per i paesi più arretrati al 40%, sono il 50% di quella dei paesi più avanzati. E potremmo aggiungere, ma scivolo subito via da questa slide per non gravarvi troppo, potremmo anche aggiungere, questo è importante, che nella iniquità c'è una iniquità, l'iniquità di genere, che è ancora più pesante. E la iniquità di genere grava su tutta una serie di elementi di copartecipazione nello sviluppo. la emarginazione femminile provoca un più grave mancanza di accesso ai servizi sanitari, più grave mancanza di accesso ai servizi scolastici, più grave incapacità di gestire l'assetto del territorio, perché molto spesso sono le donne che accudiscono a lavori di manutenzione del territorio agricolo e così via. In sostanza siamo presenti, chiudo tutta la prima parte, la seconda sarà più rapida, ad un vero e proprio paradosso quando facciamo riferimento anche come economisti al concetto di equità o iniquità, ed è il paradosso della crescita che è in atto fino ad oggi. A fronte di una consapevolezza, ha fatto già l'accenno ai diritti umani, già dal 48 noi l'abbiamo sottoscritta come comunità internazionale, tutti nascono, ogni essere umano nasce libero ed uguale in dignità e diritti. Dal 48 in poi abbiamo fatto un progresso enorme nella consapevolezza di questi diritti, ma nonostante questa crescente consapevolezza di diritti, bene, per garantire la crescita che è in atto stiamo utilizzando una volta e mezzo le risorse necessarie, cioè sprechiamo 50% in più, utilizziamo 50% in più delle risorse, quindi è uno spreco. Paradosso perché? Perché oltre che sprechiamo, non riusciamo a garantire lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo, che addirittura negli anni più recenti hanno avuto anche una diminuzione dell'aiuto per lo sviluppo. Quindi questo è un elemento paradossale. Vedete, dovremmo passare dalla logica dei bisogni, cioè cerchiamo di soddisfare il bisogno della casa, il bisogno dell'alimentazione, il bisogno della salute, eccetera, alla logica dei diritti. Il diritto di esprimere liberamente la propria espressione, o il diritto di avere libertà di pensiero, o il diritto di partecipare alle scelte della comunità e così via. E in questo passaggio dai bisogni ai diritti, che vanno peraltro messi insieme, c'è un elemento che è il termine doveri, che va sottolineato, perché quando si parla di doveri, avendo appena parlato di diritti, sorge un equivoco fondamentale. E l'equivoco è quello di pensare che ad ogni diritto corrisponde un dovere. E invece bisogna pensare che ad ogni diritto corrisponde un dovere. Non mi sono sbagliato in quello che ho detto, eh? Quando noi diciamo tu affermi i tuoi diritti ma hai anche dei doveri, no, ad ogni diritto corrisponde un dovere, non è questo il concetto che deve legare bisogni, diritti e doveri, non è questa la connessione. Se c'è un diritto, libertà di pensiero, di vivere senza malattie e via elencando, se c'è un diritto automaticamente sorge un dovere, perché dei soggetti quei diritti li garantiscano. Questo è il punto nodale, ed è un principio di alto livello politico, di alto livello etico. Se c'è un diritto la comunità deve farsene carico, questo è il dovere. Bene, ci arriviamo alla conclusione. Paradosso. Paradosso per paradosso ne aggiungiamo un altro. Dal 1961 la comunità internazionale ha assunto l'impegno di dare l'1% del reddito nazionale annuo in aiuto allo sviluppo. Questo 1% è valutato qui. Vedete, questo è lo 0,6%. Nel 1960 la comunità internazionale dà lo 0,55%, quindi siamo molto lontani dall'1%. Da allora a oggi siamo sempre in diminuzione, e potremmo dire ancora peggio, questo è il 2010, nel 2011, sono trovati i dati, per la prima volta rispetto al 1997 gli aiuti diminuiscono anche in termini assoluti. Quindi l'equità, la distribuzione non avviene, notate, nonostante che noi ci siamo assunti degli impegni. È come dire, abbiamo fatto le promesse elettorali nel 1961 e dal 61 in poi non le abbiamo mai mantenute. C'è un gap tra gli impegni assunti e di fatto perseguiti. Oggi siamo più spinti a una globalizzazione dei mercati piuttosto che alla globalizzazione dei diritti, e siamo spinti più a una globalizzazione degli interessi piuttosto che alla globalizzazione dei doveri. C'è una possibilità di riequilibrio? Sì. Prima che perché si possa ridistribuire fino all'1%, no, come ci siamo impegnati a fare, perché alcuni ci stanno riuscendo. E nonostante abbiano un reddito pro capite molto basso e nonostante siano partiti nel 1970 con degli indicatori di sviluppo umano bassissimo. Questo sono tutti al di sotto dello 0,5, il massimo è 1, dicevamo. Quindi sono tutti paesi questi che dal 70 in poi hanno avuto il loro percorso in termini di variazione di sviluppo umano. Ebbene, lo Zimbabwe parte così, come addirittura un po' meglio come il Nepal, ma oggi il Nepal si trova qua e lo Zimbabwe è andato ancora più giù. Prendiamo la Repubblica Democratica del Congo, parte dallo 0,35 e si ritrova oggi allo 0,3. L'Oman parte dallo 0,35 e si trova allo 0,8, e così abbiamo il caso dello Zambia e dell'Arabia Saudita, e qui ci sono tanti altri casi. Chiaro che ogni paese ha la sua storia, alcuni sono grandi, alcuni sono piccoli, alcuni hanno una popolazione consistente, altri hanno una popolazione piuttosto minuta, poco consistente, ma storie diverse possono comportare comunque che, partendo da livelli molto bassi di sviluppo e di sviluppo umano, si possano raggiungere ampi vertici. Quindi recuperare una certa fiducia. In cosa sta la fiducia? La fiducia sta che c'è la capacità di fare le scelte giuste. E allora ci sono altri casi che vorrei che prendeste in considerazione. C'è il Costa Rica, la Germania, le Filippine e la Svezia. La Germania e la Svezia, vedete, sono due paesi potenti, ricchissimi, che hanno sul fronte internazionale una credibilità, una forza politica incidente, una forza economica potente, talora prepotente. Ebbene, sul tema dell'ambiente, dell'equità, dello sviluppo umano, sono riusciti ad ottenere dei risultati, Germania e Svezia, che sono analoghi a quelli del Costa Rica e delle Filippine. Costa Rica e Filippine che non si trovano nelle stesse condizioni di sviluppo della Germania e della Svezia. Per esempio, Costa Rica e anche le Filippine si sono impegnate e hanno ridotto le emissioni di gas serra, hanno bloccato o si sono impegnate seriamente a bloccare i processi di deforestazione. Sono avanti, soprattutto in Costa Rica, per l'uso dell'acqua e l'acqua potabile, e soprattutto per l'accesso all'acqua potabile, che è ancora più importante. E così via elencando. Il caso delle Filippine, peraltro, è interessantissimo, perché si trovano, le Filippine, si trovano nella cintura, nell'anello di fuoco. Qui ci sono, in questo cintura, in questo anello, le placche continentali e oceaniche che si scontrano e scorrono una sull'altra, ed è una zona, quella delle Filippine, ricordatevi i disastri naturali, maremoti, terremoti, vulcani, monsoni, di tutto. Nonostante questo, le Filippine hanno ottenuto quel risultato cui abbiamo fatto cenno prima, vediamo se torniamo indietro, che si ritrovo in buona compagnia assieme a Costa Rica, la Germania e la Svezia. Ma le Filippine hanno fatto di più. Pur essendo collocate nel cosiddetto anello di fuoco, Nel perseguire gli obiettivi di sviluppo umano, lui ha fatto accenno molto bene all'inizio, il primo interlocutore, si sono impegnati e hanno ridotto la povertà e la mortalità infantile, sono a buon punto per l'uguaglianza di genere, stanno lottando seriamente, ottengono buoni risultati contro l'HIV, accesso all'acqua potabile e servizi igienico-sanitari, tasso netto di iscrizione femminile alla scuola primaria maggiore di quella maschile, che è uno dei pochi casi nel mondo che le donne, genere femminile, sono iscritte più che non i maschi. Fra l'altro UNICEF, siamo in questo contesto, e sono molto ben coinvolti anche i giovani in questa azione, allora, di miglioramento in termini di sviluppo umano. Allora, niente scuse, le risorse ci sono e la povertà assoluta non è il vero problema, ma è la ricchezza irresponsabile ed arrogante. Il caso della Tobin Tax ve lo illustro in due parole. Noi parliamo in questi giorni della Tobin Tax perché la stiamo adottando a livello europeo, ma nasce negli anni 70 e Tobin, quando l'ha pensata per ricavare un duplice risultato: bloccare per certi versi i flussi finanziari devianti, distorsivi, ma soprattutto ricavare risorse per aiutare il mondo in via di sviluppo. Il risultato non l'abbiamo mai fatto, abbiamo adottato il Tobin Tax quando interessa a noi paesi sviluppati in sede europea e speriamo non solo europea. Allora, il minuto di conclusione sta in questi termini: cosa vogliamo realizzare per garantire questa equità? Un mondo di consumatori e di produttori, e va benissimo perché bisogna produrre e consumare. Ma vogliamo garantire un mondo di cittadini? Non so se qualcuno di voi ha visto un film, il titolo era proprio Agora, c'è Ipazia, questa donna filosofa matematica del 400, che è l'antesignana, non dico del femminismo, ma del valore della donna nel mondo. Quindi questa è la cittadinanza. Oppure l'utopia. Vedete, quando si parla di utopia viene da pensare a qualcosa che è irrealizzabile, e Galeano ci risponde: lei è all'orizzonte, mi avvicino di due passi e lei si allontana di due passi, cammino per 10 passi e l'orizzonte si sposta di 10 passi più in là, per quanto io cammini non la raggiungerò mai. A cosa serve l'utopia? Serve proprio a questo, a camminare. Io aggiungerei, pensando all'equità, a camminare nella giusta direzione.
Che dire che anche la relazione al professor Bosello, fin banale commentarlo, è stata assolutamente densa di tanti spunti importanti, anche perché da tanti anni si occupa di questi temi, di spunti nuovi, soprattutto per l'assemblaggio che è stato fatto. 3 osservazioni veloci: molte luci e altrettante ombre, o viceversa, e su questo c'è da riflettere. E c'è da riflettere sul fatto, non ci avevo mai pensato, e questo non fa testo, non è detto che ci si dovesse pensare, però come mai in Svizzera, in Norvegia, in Svezia non ci sono mai disastri naturali? Cioè, effettivamente capitano tutti dove non dovrebbero capitare. Uno pensa, piove sul bagnato, non è allora forse, visto che anche in Italia, che forse non siamo ancora un paese in via di sviluppo, qualcuno dice che magari potremmo diventarlo, il fatto che c'è questo acuirsi di calamità naturali non siano soltanto legato a poco cura del territorio, ma vediamo le cose in maniera più estesa e globale, a totale o grave, grande disattenzione ad avere, tramite la cura del territorio, dell'ambiente, dei servizi, della formazione, dell'educazione, guarda caso, attenzione a tutte quelle tematiche che sono promozione e protezione di diritti e di doveri. Non avevo mai fatto questa riflessione, lei professore mi ha provocato a farlo. In Svizzera, in Norvegia, in Svezia, i disastri, no, ma non ci sono neanche a Santo Domingo, terremoto di Haiti. Santo Domingo è metà dell'isola, non è successo praticamente niente. Haiti ha fatto un paio di, sono neanche quante decine di migliaia di morti, più i seguiti, eccetera. Ci riflettiamo, perché appunto vale la pena di farlo. Infatti era un disastro di proporzioni, insomma, incredibili. Ultima riflessione, come sempre, la secondo resigni. Consigliere che mi è consueto, un po' birichina. Sì, lei è economista, lei è professore, lei usa anche il lode. Diciamo però che i professori che sono economisti usano il lode e fanno queste riflessioni, probabilmente non hanno fatto l'attività sul terreno che lei ha fatto, no, con le attività di cooperazione, probabilmente frequentano poco il mondo UNICEF e magari forse gli farebbe bene per mantenere il lode, per continuare a fare i professori e gli economisti, ma per portare anche a queste riflessioni.